militari sono arrivati dall'autostrada a 32 verso le 5 di questa mattina.
Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiomone.
Intervengono le forze dell'ordine, scontri con i notav, una trentina di agenti.
Questa è Radio Notari.
Radio Notari.
Mezzi in arrivo in discesa sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge di Martina.
Di pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su tutta la gente.
Credo che sia stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza.
I valsusini che non sono qui con noi stanno bloccando il
dal blocco stradale di Sant'Ambrogio.
Radio Maddalena Libera, studio 186.
Il Piemonte che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
La solidarietà si estende in tutta Italia.
A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. È una mattina al limone quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutta piena di gas. Che guida il magnifico Petronzi, quello suicidi di Stato, sole baleno. E allora un buon giovedì a tutti quanti, anche se questa trasmissione di Radio Notav, che trasmette ogni giovedì dai 105-250 di Radio Blackout dalle 13 alle 14.30, la ascoltate in differita perché per problemi di lavoro e di altro non riusciamo a garantire la diretta domani. Però visto che da un po' di tempo che non ci sentiamo, siamo una redazione numerosissima questa sera e quindi vi faremo compagnia nella giornata appunto di giovedì. E allora vi lasciamo un brano musicale e poi partiamo con la trasmissione. E ringraziamo Franco che ci ha portato la musica questa sera. È anche una super rentrée perché c'è con noi anche Maurizio.
Ciao a tutti, ciao a tutte.
Ok, ripeti che non avevo alzato il microfono.
Ciao a tutte e ciao a tutti.
Benissimo.
Everyone can.
E allora, visto che c'è Maurizio, facciamo cominciare a lui, appunto, che ci parla di un'iniziativa che si terrà la prossima settimana, il prossimo weekend inizia il Critical Wine, una manifestazione che ha raggiunto la 12ª edizione e insomma noi ce la ricordiamo proprio come Radio Notav, trasmettevamo già dalle lande della Valle di Susa. Vai Mauri.
Allora sì, come diceva Lucchino, 12ª edizione del Critical Wine, Terra e Libertà, e quest'anno c'è anche un sottotitolo, un bicchiere per non dimenticare, chiaramente col classico simbolo Notav, il treno con la croce classica che ormai tutti conosciamo. Infatti è un evento organizzato dal Movimento Notav Valle di Susa in collaborazione con una montagna di libri nella Valle che resiste e l'Osteria La Credenza.
Dal 26 al 28.
Dal 25 in realtà al 28, sì. Il 25, beh, già nei giorni precedenti, alcune date anzi sono già passate, il 5 maggio, il 12 maggio, c'è stato delle presentazioni di quello che poi sarà il festival con degustazione sia di vini bianchi che di vini rossi. E invece dal 26 al 28 presso Casa Ascheri, quindi durante il Critical, ci saranno mostre fotografiche sia di Augusta Provenzale con questo titolo Idios Cosmos, Mondo Privato, e di Matteo Trevisan, Stiamo Ancora Sognando. Poi presso la Credenza, appunto, il 25 c'è la presentazione del Critical e la pericena. Il 26 si inizia alle ore 16 con l'apertura del Critical, mostre fotografiche e origami, inaugurazione di altre mostre fotografiche, ma poi avremo tempo di andare nel dettaglio anche nelle prossime settimane. Adesso vi do solo proprio un'idea. Alle 18 l'anarchia in un bicchiere, dibattito e presentazione della tesi di laurea di Andrea Ferrari. E a me vedere l'anarchia in un bicchiere mi è sembrata stimolante, insomma, no? Credo, guardo anche i miei soci qua in radio, credo che sia un bel titolo che invita a partecipare. Successivamente poi al Polivalente, spettacolo teaterale di Arte Muda sono gli amici che ormai conosciamo, che da sempre partecipano al Critical, ma come hanno partecipato a una montagna di libri e come recentemente, io non so se sarà uno spettacolo che porteranno in giro, ma c'è stato un bel momento, quasi un reading direi addirittura, che non uno spettacolo, proprio alla Credenza, in cui si parlava di semi. Prima c'è stato un corso sui semi, quelli che si coltivano, ma successivamente nell'ultima serata, sempre Critica, sempre la Credenza, una montagna di libri, appunto Arte Muda, hanno invece fatto una conclusione in cui il seme diventava quello che una persona ha lasciato, no? E quindi è stato molto bello, con letture da Rosa Luxemburg alla nostra stessa Nicoletta Dosio, che timida non voleva essere paragonata a questi personaggi, ma invece insomma ne aveva tutto il merito, ne ha tutto il merito per esserci. L'ultima lettera di Orso, il compagno che è morto come internazionalista combattendo insieme ai curdi, appunto in quella della Siria, e poi tantissime altre. Devo dire, è stato uno spettacolo molto interessante, ma come sempre Arte Muda, ma proprio anche perché poi coinvolgeva il pubblico, eccetera eccetera. Poi torna, adesso è arrivato un amico, ciao in radio, sorpresa, dopo scoprirete chi è, ma ormai una presenza direi fissa da un bel po' all'interno della radio. E invece sempre alle 22 del 26 ritorna in valle Alessio Lega, che farà tutta una serie di canti di resistenza e anarchia, è stato anche lo scorso anno, insomma penso che molti. Il sabato 27, coniugato col Critical, c'è il classico mercatino dell'usato a cura dell'associazione Centro Storico, che quindi si terrà per la mattinata, e poi riapertura manifestazione, c'è un workshop fotografico, ritratto fotografico come strumento di racconto con Matteo Trevisan. E poi un'iniziativa invece che dalle 11, sempre lì dove ci sono tutti insomma gli espositori di vini, ma comunque dove si fanno anche gli spettacoli, e la sera ci sarà un dibattito su un tema che ci ha visti in questi mesi molti di noi, e la radio per prima, la radio in quanto Radio Blackout, ma anche Radio Dottav, parlarne, insomma, di questa storia della repressione, del carcere, del 41 bis, e che per un momento ha avuto anche l'attenzione di tutti i giornali, di tutti i media, adesso non ne parla nessuno. Io non mi sono preparato bene, però la notizia è certa. Ad esempio, in questi giorni, in sciopero della fame contro il 41 bis, sono morti due detenuti. Non erano però così famosi per i media come invece hanno visto in Alfredo, comunque una persona su cui potevano anche montarci tutta la bicicletta mediatica che ci hanno montato, e quindi questi sono morti nel silenzio assoluto. Quindi la questione non è affatto chiusa, quindi come montagna di libri, come credenza, e sempre con un'associazione che è nata proprio intorno a queste questioni, che si chiama Morire di Pena per l'abolizione di ergastolo e 41 bis, un'associazione di cui fanno parte anche magistrati, insomma, nazionale, che verrà proprio in valle, presenterà questa sua piattaforma. Il titolo dell'iniziativa è Libere Tutti, Liberi Tutte. Vedo che nel manifesto grande in realtà hanno... l'hanno scritto come tutti pensano che si scriva, hanno scritto Libere Tutte, Liberi Tutti, ma no, l'abbiamo fatto apposta a scrivere, invece il titolo esatto è Libere Tutti, Liberi Tutti, per non mettere sempre questi asterischi che insomma a me non piacciono tanto, e quindi invece abbiamo pensato di fare questo giochino. Comunque, quindi, presentazione della piattaforma Morire di Pena per l'abolizione di ergastolo e 41 bis, interviene Francesco Migliaccio, che è stato uno dei fondatori di questa piattaforma. E poi avremo invece l'assemblea permanente contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo, che è stata l'assemblea di Torino che in tutti questi mesi ha seguito e ha lanciato la campagna contro il 41 bis, nella quale Alfredo Cospito ha fatto 6 mesi di sciopero della fame. E infatti loro ci parleranno proprio, il titolo del loro intervento sarà Alfredo Cospito, 6 mesi in sciopero della fame, la mobilitazione al suo fianco, i perché, le prospettive. Ci sarà poi un terzo intervento, oltre che chiunque poi potrà intervenire, come sempre in questi nostri dibattiti, di Nicoletta Dosio sul tema che repressione, carcere e 41 bis. Nicoletta è una che di repressione ne ha subita molto, la Valle ne ha subita molto, quindi ci sembrava importante questo. Tra i vari interventi ci saranno anche letture da e sul carcere a cura di Renato Sibille. Quindi ci sarà... un testo molto bello di Ulrich Meinhof quando era in carcere, ci sarà un testo di un ergastolano che in questo momento mi dimentico il suo nome, sardo comunque, che anche questo io ho trovato un testo molto bello, alcune poesie di Sant'Enotar Nicola e poi forse altre sorprese che Renato Sibille e Arte Muda ci farà. Su questo in particolar modo, insomma, io e una montagna di libri ci siamo spesi molto, perché pensavamo che anche nel momento in cui si fa appunto un'iniziativa come questa, sicuramente è importante sui vini, per tutto quello che ci collega alla terra, chilometro zero e tutto, però questo tema della repressione che è in corso, e poi vedremo, io ad esempio penso che sia anche peggiorata se possibile in questi mesi, perché siamo in guerra, ma quello della guerra sarà un tema che... io lo dico, è un po' che non vengo in radio, quindi mi scuso se qualcuno adesso arriva e dopo un po' che non viene già fa subito il criticone. Però io penso che siamo proprio indietro, tutti, compreso il movimento Notav, ma in generale un movimento italiano che aveva una grandissima esperienza di lotte contro la guerra in valle, e guardo chi più di me è nato in valle, io ci sono arrivato un 15-20 anni fa, con scioperi in aziende di armi e tutto, e purtroppo invece siamo tutti un po' così imballati dentro sta cosa, e quindi insomma questa questione della guerra non è per niente scollegata anche dalle misure repressive, no, che avvengono e tutto quanto.
Va bene, vi lasciamo magari a un stacco musicale e poi possiamo continuare.
We'll be right back.
E va bene, mentre qui nelle retrovie si discute di politica, beh, è normale, siamo a Bussolene, sono finite le elezioni in questi giorni e va bene, riprendiamo la trasmissione di Radio Notava. Mauri, avevi ancora qualcosa?
Sì,
sì, vai.
Anche perché, come dico, nel caso approfondiremo e magari verrà anche qualcun altro. Sempre nella giornata del sabato ci sarà poi anche nel pomeriggio una passeggiata con Fraternita Pintoni Attivi, quindi vedremo dove ci portano, e successivamente alla sera presentazione di un libro dal titolo Il diritto di Antigone di Gian Andrea Franchi e di Maria Antonietta Moro, presentato dalla figlia Lorena Fornasir, e successivamente dell'audiolibro Portami al confine con Marco Rovelli e Paolo Monti. Il sabato, la domenica, c'è invece un altro evento che almeno io considero, beh, a parte riapertura manifestazione, ma alle 10.30 abbiamo qua il Alessandro Ossetti, cioè il papà di Osso, come dicevo, il compagno che è caduto combattendo, internazionalista, coi curdi, insieme a Zeynian, mi scuso se pronuncio male il nome, che è un'insegnante tornata da Rojava. Questa è un'iniziativa a cura del coordinamento docenti Valsusa. Poi continueranno con gli espositori e tutto quanto intorno alle 17, chiusura di questo 12° appuntamento del Critical Wine, e alle 20.30 cena sociale. Quindi vi invitiamo tutti a partecipare, ma credo che anche giovedì, magari, se queste compagne del coordinamento, compagne e compagni del coordinamento docenti hanno voglia di raccontarci un po' meglio l'iniziativa che si terrà la domenica, insomma, credo che sarà significativo e magari verranno in radio e ce la racconteranno.
Va bene, vi mandiamo un altro pezzo e poi riprendiamo la diretta. Oh.
dicevamo prima che nel frattempo dalla presentazione iniziale che aveva fatto Luchino è arrivato anche Mario. Mario è con noi e con Mario io partirei subito con una domanda che ho visto anche appassionato in queste settimane. Ma sta Francia, allora la fa sta TAV, non la fa, la sposta quando neanche noi saremo più su sto pianeta e magari non c'è neanche più il pianeta, che succede? Perché mi è sembrato che anche i giornalisti fosse grande confusione, ecco, sul tema.
Sì, hai detto bene, c'è una grande confusione. Anzitutto lo annuncio, quello che è un organo tecnico fondamentale del governo non è, come detto TAV, una società di consulenza, è proprio l'organo tecnico che deve indirizzare il governo francese in materia di trasporti. Già a metà ottobre, il 20 ottobre mi sembra, 20 ottobre cosa dico, il 20 febbraio, aveva detto che aveva pubblicato questo rapporto in cui si danno le priorità sulla mobilità generale, sugli investimenti prioritari in Francia, e per quanto riguarda le vie d'accesso francesi, cioè il rifacimento della la sostituzione della linea attuale che arriva a Modane, dice che questo se ne parlerà in orizzonte successivo al 2042, per una possibilità di arrivare teoricamente di avere l'opera nel 2048. Allora, poi c'è state le varie cose, Salvini ha subito ha fatto vedere che è un cretino e ha malmenato il governo francese, che la sola cosa da fare per non urtare i francesi e dirgli le cose malamente come ha fatto lui. Comunque il ministro francese ha risposto stizzito: noi i programmi li rispettiamo, il TUN non ha detto, noi rispettiamo i programmi, è cambiato niente. Il che vorrebbe dire, anche se lui non l'ha detto, che il tunnel si fa comunque. E i francesi in effetti hanno fatto gli appalti, hanno predisposto il cantiere, hanno perfino disegnato la sagoma del tunnel 4-5 mesi fa, ma dopo averla disegnata non hanno fatto niente. Il problema è che l'Unione Europea è per i francesi è indispensabile per il finanziamento. E lo stesso Macron aveva detto che o ci paga, l'Unione Europea paga il 50-55%, perché tutte le volte che parla l'aumento di un 5%, e ci paga le vie d'accesso che da parte francese sono tre volte più lunghe, o altrimenti la Francia si riserva di decidere per conto suo, l'opera non è economicamente sostenibile. Ora, però, ci sono due cose. L'Unione Europea ha sempre detto: o c'è un impegno e dei finanziamenti stanziati, come ha fatto l'Italia, che ha per ogni anno stanziato nei 10 anni futuri, 15 anni, era 20 anni, poi adesso sono più 10, perché nel frattempo siamo andati avanti, o ci sono stanziamenti e un impegno degli Stati, o altrimenti l'Unione Europea non contribuisce, e l'ha anche detto, perché l'Unione Europea deve massimizzare l'effetto dei soldi che gestisce, dice lei, quindi vuole un contributo da parte degli Stati e non va troppo a finanziare in toto, perché vuole che gli Stati ci credano, e soprattutto vuole queste faccende delle vie d'accesso, perché altrimenti sarebbero soldi sprecati. Lei dice: sarebbero soldi dell'Unione Europea che sono sprecati. Se il tunnel resta quello di prima, vuol dire che quello attuale basta, perché se il tunnel di accesso sono piccoli, non serve che ci sia un tunnel che è due volte più grande. Quindi, da una parte, l'Unione Europea non darebbe, per quanto ne sappiamo, per quanto è successo nei due finanziamenti precedenti, ha voluto, prima di dare quelle quote, su cui poi si potrebbe anche parlare, perché poi ne hanno spese meno della metà, circa un terzo, perché TELT è largamente incapace ed inefficace, allora l'Unione Europea, se non ha questo impegno, di fatto, finora sempre detto e dimostrato che non dà dei finanziamenti, era sempre ripetuto. Per il momento potevano già essere concessi nel 21 e nel 22, e nel 23 è passato, quindi sembra veramente che questa volta l'Unione Europea abbia puntato i piedi. Quindi, se non ci sono le vie d'accesso, l'Unione Europea non dà i finanziamenti. Se non ci sono i finanziamenti garantiti, la Francia si tirerebbe indietro, perché non vuole spendere tutti quei soldi. Quindi di fatto questo no, anche se riguarda solo le vie d'accesso, potrebbe realmente impedire la realizzazione dell'opera.
Quindi viene da dire un po' che sembrerebbe che solo Foietta e qualcun altro ormai ci credono così convintamente, insomma, e qualcuno che tu hai già detto, Salvini, insomma, questi giri qui, molto italiani peraltro.
Infatti stanno dicendo già, no? C'è proprio in questi giorni una cosa, sono Chiamparino e Foietta che dicono dovremmo restituire 2 miliardi di per, come si chiama, adesso non mi viene in termine, quando tu non rispetti i lavori, di fatto, che è una cosa tra l'altro falsa, vero?
È assolutamente falsa, perché negli impegni di finanziamento non c'è nessun, negli finanziamenti già concessi non c'è alcun impegno. L'avevamo già veduto, avevamo già rivisto tutti i documenti, sia io sia il gruppo Presidio Europa. E poi questi sono stati fino adesso dei finanziamenti sotto la voce di studi e progetti. Infatti erano il 50%, perché negli impegni l'Unione Europea dà il 40% per i lavori ordinari, ma dà il 50% per i lavori di studi e progetti. Infatti anche in questo TELT ha truffato la grande, perché a noi dice che quei 10 km di tunnel sono già che ha scavato sono già una parte del tunnel di base, però l'Unione Europea ha chiesto un finanziamento del 50% come fosse un tunnel geognostico. Tutto questo quindi è assolutamente falso, non c'è ragione, ormai si attaccano a tutto il resto questi soldi. D'altra parte io dico, sarei d'accordo che restituisse chi ha imbrogliato, perché da lì quindi restituiscono loro.
Vengano presi dai denari di Chiamparino, di Foietta, della Bresso, perché l'elenco è lungo.
Ma glielo diamo anche noi.
Va bene, vi lasciamo un brano musicale e poi riprendiamo con la diretta. We'll be right back.
mentre loro signori continuano a cercare sempre i soldi, perché poi diciamocela, né della salute né di tutto, non è che gli interessa più di tanto, anzi gli interessa poco, perché mi ricordo sempre ancora in fase, quando facevano i progetti e tutto, che si parlava di possibilità di morti sul lavoro o di morti per conseguenza del cantiere, ma loro ti rispondevano: è tutto previsto, no? Abbiamo previsto i morti, abbiamo previsto tutto. Ecco, la Valle invece che ragiona, che da 20 anni lotta ragionando e riflettendo, proprio ieri sera, cioè giovedì, c'è stata un'iniziativa ad Avigliana, presso dove c'erano le scuole medie in via Martiri della Libertà, lì, Piazza del Popolo, con Enzo Ferrara, che è delegato dell'Unione Montana proprio sulle questioni della salute rispetto al territorio. E infatti l'iniziativa, non ho ancora sentito nessuno, quindi non so com'è andata nel merito ieri sera, però il titolo era interessante ed era "Le grandi opere e la nostra salute, quali e quanti sono i rischi". Quindi da parte nostra, della Valle, si continua piuttosto a riflettere su quello, ma credo che Mario abbia proprio qualcosa da dirci in merito. E magari una di queste settimane io penso che potremo anche sentire proprio Ferrara, che magari ci può raccontare. Io ci ho chiacchierato un po' così, l'ho incontrato in una serie di iniziative, ma devo dire che davvero sono cose che magari intuiamo, ma lui, dati alla mano, insomma, i pericoli sono tantissimi, ecco, l'abbiamo sempre detto, ma...
Sì, Enzo Ferrara sta facendo una battaglia impari, perché è un tavolo della regione, in cui però la controparte sono gli enti regionali, sono TELT, e quindi lui deve da solo documentarsi, rispondere, fare domande, supportare gli altri che cercano di svicolare. TELT non risponde, la regione fa rispondere alcuni funzionari che, non sapendo niente, sono sprezzanti, cioè dicono: no, questo problema non c'è, questo problema non ci riguarda. Io ho visto le risposte che gli hanno dato il suo ultimo questionario da parte regione, metà erano: questa faccenda non riguarda il tavolo. Cioè il tavolo è fatto per determinati argomenti, quindi tutto quanto potrebbe uscire da quello per loro non esiste. Il problema dell'acqua per loro, per esempio, non esiste, perché non è così immediato sulla salute, per dirvi come ragionano. Il problema di questa valutazione di impatto sanitario che stanno facendo, in cui Enzo si sta difendendo, e che dal punto di vista della legge una truffa, tanto per cambiare, non forse tanto mai detto cambiare, che questi qui TELT truffa continuamente, perché noi abbiamo una legge nazionale sulla valutazione di impatto sanitario che è stata uscita nel 2019. Tra l'altro devo la segnalazione, che io non avevo vista in quei mesi lì, a dei compagni di Rifondazione Comunista di Salerno, che mi avevano telefonato sapendo il mio nome, dicendo: no, guarda che c'è questa legge, di cui non sapevo niente. E li ringrazio qui, perché noi non sapevamo niente. Questa legge dice che come si fa la valutazione di impatto ambientale, si deve fare valutazione di impatto sanitario, ma dice soprattutto che questa va fatta prima di iniziare l'opera, e che a questo tavolo devono partecipare anche tutti gli enti coinvolti e l'associazione di cittadini, o eventualmente anche i cittadini. Cioè questo è un tavolo che deve vedere tutti gli attori, come dicono, del territorio. La regione ha truffato, perché ha preso una prescrizione che era allegata all'approvazione del progetto definitivo, che diceva di fare una valutazione di impatto sanitario diciamo presso la regione, ma questa prescrizione era antecedente alla legge. Adesso che è in vigore la legge, questo tavolo che fanno loro, nel momento in cui dice di chiamarsi valutazione di impatto sanitario, truffa, perché valutazione di impatto sanitario dal 19 in poi è solo quella che vede coinvolte tutto il territorio, oppure l'associazione, ma addirittura penso, come dice, cioè usano un termine inglese che stakeholders, che io non ho mai capito perché si devono, che ti fa di quei termini che devi stare mezz'ora sul vocabolario a capire cosa dicono, sono tutte le persone che possono avere interesse, perché è molto chiara la relazione alla legge, dice: tutti quelli che sono sul territorio e possono patire un danno per la salute devono aver voce di poter vedere e capire qual è il loro danno e replicare secondo la loro esperienza di possibili soggetti. Quindi tutto questo lavoro che fa la regione, che porta avanti, è di fatto non vero, non dovrebbe fare la valutazione secondo la legge, quindi di fatto fa un lavoro di immagine e basta. Tra l'altro, a presiedere questa valutazione c'è questo professor Pira, che era quello che già ha fatto la relazione per la Maddalena e che ha detto che siccome è stato tutto perfetto là, allora adesso sarà tutto perfetto qua. Tra l'altro, e 6 anni che il tunnel della Maddalena c'è qualcosa che non si sa, quello che finalmente abbiamo scoperto grazie al fatto che hanno vietato al commissario del governo Maucere di entrare, e che lì dentro c'è qualcosa per cui dopo il terzo chilometro possono entrare solo i robot e non possono andarci le persone. Di questo non si sapeva niente, hanno sempre negato tutto, quindi questo grande garante della salute, della valutazione impatto ambientale e di valutazione impatto sanitario, non ha mai informato che cosa c'è dentro, e ancora adesso non lo sappiamo, perché prima hanno detto che era per il calore. Poi alla nostra contestazione non hanno più parlato di calore, ma hanno semplicemente alluso a pericoli generici. Ma bisogna dire che TELT non ha risposto. Chi ha risposto, e ha risposto la Frediani su un'interrogazione gemella, è stato l'assessore all'ambiente, che ha detto, ha fatto capire che c'era qualcosa, ma non è stato chiaro. Ha solo detto, lì non c'è l'amianto, non c'è un problema di amianto, ma ancora ci sia... Perché debbano mettere, non ha smentito il robot, non ha smentito nessuno, né Regione né TELT, neanche Mauceri, hanno smentito il fatto che Mauceri non abbia potuto andare oltre il terzo chilometro. Quindi qualcosa c'è, ma cosa ci sia oggi non lo sappiamo. Io come associazione ho fatto fare un esposto supponendo la presenza di radon. Il gas radioattivo radon è un pericolo mortale, né più né meno dell'amianto. Lì questa galleria è a 2-3 chilometri, insomma sono messe un po' che si incrociano, no che si incrociano, che si avvicinano, dal tunnel della centrale elettrica della M, dove avevano avuto dei grossi problemi per il radon. Vedremo cosa salterà fuori, però la cosa positiva è che sarà un caso, ma la settimana dopo di questo esposto ci è arrivata una lettera dicendo, invitandoci pure, che ci sarà a Torino presso la regione un grosso convegno sul pericolo radon, la distribuzione del radon Piemonte, pericoli, prevenzioni, a cui tra l'altro hanno invitato tutte le ARPA d'Italia, delle regioni italiane, quindi hanno fatto le cose in grande. Vedremo adesso il 26 che cosa tirano fuori e se ammettono che in quel buco c'è il radon.
Molte grazie Mario, era quasi dimenticata questa storia del terzo chilometro, ci sarà il mostro della laguna nascosta probabilmente. Ebbene, allora rientriamo con la diretta e parliamo di un appuntamento importante che ci sarà il 25 di maggio, quindi giovedì prossimo, in concomitanza con l'apertura del Critical, e che sarà un'assemblea popolare in OTAV verso il 17-18 giugno in Val Maurienne. 30 anni di contrapposizione del popolo valsusino alla costruzione della grande mala opera hanno dimostrato quanto sia importante unire le lotte ambientali e territoriali verso un unico grande obiettivo, quello della salvaguardia del nostro pianeta da distruzione e sfruttamento. Prendersi cura dei territori in cui viviamo per difenderli da chi, in nome di pochi e a scapito dei più, è guidato dalla legge del profitto. È l'unica strada possibile per garantire a tutti un futuro e a tutti un futuro migliore, libero da prevaricazione e devastazione. Combattere il sistema in cui viviamo, frutto di molteplici anni di decisioni scellerate e criminali che hanno portato il pianeta Terra ad un punto quasi di non ritorno, è la via giusta da percorrere per contrastare le scelte di chi ci governa, volte a rimpinguare le tasche dei soliti noti, mettere da parte la tutela dell'ambiente che ci circonda. Nel mese di giugno in Val Maurienne, laddove dovrebbe sbucare il famoso tunnel sul lato francese, ci sarà una grande mobilitazione popolare internazionale per dire stop alla costruzione della nuova linea ad alta velocità Torino-Lione. In un momento in cui il governo d'Oltralpe mostra un ulteriore segnale di tentazione, secondo noi è tentennamento, rispetto alla fattibilità dell'opera, individuando nei suoi costi eccessivi il motivo dell'incertezza, la lotta NOTAV su tutti i fronti assume un significato ancora più profondo. Ci vediamo giovedì 25 maggio alle ore 21 nella sala del Consiglio di Bussoleno per un'assemblea popolare in perfetto stile NOTAV, in cui saranno presenti anche i comitati della Val Maurienne. Contro lo sperpero di fondi pubblici, lo spreco di risorse vitali come l'acqua per la difesa del nostro territorio e di chi lo abita. Ebbene, allora sì, c'è questa grande iniziativa di giugno in Maurienne.
Tre giorni in più.
Sì, 17-18 qui è segnato, e poi magari cerchiamo anche un documento che abbiamo trovato prima che è interessante appunto sulla convocazione di questa iniziativa. Ok, magari mettiamo un altro brano musicale e poi riprendiamo con la diretta. Ebbene, allora ritorniamo in diretta e vi leggiamo direttamente il comunicato che indice questa iniziativa del 17-18 di giugno. Val Morien, manifestazione internazionale popolare Stop al TAV Torino-Lione. Facciamo in modo che il loro progetto non veda mai la luce in fondo al tunnel. Da più di 30 anni questo gigantesco progetto di cantiere ferroviario, costituito da più di 260 km di scavi attraverso le Alpi, rappresenta la megalomania e la dismisura del consorzio TELT, Tunnel Euralpin Lyon-Turin, alleato di influenti politici visionari e di gruppi come Vinci, Bouygues e Eiffage. Sebbene il trasporto merci stagni dal 1994 e la linea ferroviaria esistente sia utilizzata soltanto al 20% delle sue capacità, TELT prevede di scavare 11 gallerie, tra le quali la più grande d'Europa, il tunnel di base di ben 57 km. Tutto ciò farebbe guadagnare soltanto 1 ora e 25 minuti di viaggio tra Parigi e Milano. Il loro è un modo semplice per assicurarsi decenni di cantieri fruttuosi, foraggiati da più di 30 miliardi di denaro pubblico. Un programma di distruzione totale delle Alpi. Gli scavi, che per ora sono soltanto in fase iniziale sia in Francia che in Italia, sono destinati a toccare diverse catene montuose tra Lione e Torino, Chartreuse, Belledonne e La Vanoise. I lavori di preparazione del tunnel di base sono iniziati in Maurien, Francia, e in Val di Susa, Italia. Il sistema idrogeologico complesso e fragile di queste zone è già stato messo a repentaglio. Le trivellazioni hanno bucato numerose falde acquifere o prosciugato o diminuito la portata di decine di sorgenti. È il principio di una distruzione programmata di decine di ettari di zone umide di foreste, l'inizio dell'artificializzazione di 1500 ettari di terre agricole. Tutto ciò per realizzare cantieri, per depositare milioni di metri cubi di materiale di scavo strappato dalla montagna, per costruire centrali di produzione di calcestruzzo, per creare nuove cave necessarie all'estrazione delle materie prime. Le estati canicolari si moltiplicano, i mesi di siccità si susseguono, l'acqua manca. La realizzazione di grandi infrastrutture capitaliste di trasporto merci ferroviario non sarà mai una risposta ecologica e sociale. Questo progetto non farà altro che aumentare l'artificializzazione dei suoli, il furto dell'acqua da parte dell'industria del cemento, la distruzione delle risorse comuni, tutto allo scopo di alimentare i loro piani di crescita infinita. Ecco come radere al suolo le montagne per far guadagnare qualche minuto al trasporto merci. Contro TELT, una mobilitazione franco-italiana. Da una decina d'anni in Francia diverse collettive e associazioni si mobilitano per dimostrare la solidità di questo progetto. Ma questa lotta ben oltrepassa i confini. In Italia il movimento No TAV si batte da più di 30 anni per salvare la propria valle, nell'intento di preservare le montagne e la loro biodiversità. Malgrado una violenta repressione e una militarizzazione drastica del territorio, si organizzano mobilitazioni che raggiungono le 70.000 persone, cantieri bloccati, creazioni di luoghi di vita comune nelle vicinanze delle zone di cantiere. Il movimento No TAV è riuscito a rallentare la corsa sfrenata di questo progetto inutile basato su un'idea arcaica di sviluppo. Blocchiamo questo progetto prima che l'inizio degli scavi del tunnel di base e i danni conseguenti diventino irreparabili. Ritroviamoci in massa, No TAV, collettivi locali e Soulèvement de la Terre, il weekend del 17 e 18 giugno nella Valle della Morienne per una manifestazione internazionale determinata. E beh, direi che il programma è, insomma, non c'è molto da aggiungere, no? È abbastanza significativo. E va bene, vi mettiamo a un brano musicale proprio dedicato a questa iniziativa. Ebbene, allora leggiamo direttamente dal sito della Questura di Torino. Notava eseguite 8 misure cautelari dalla Polizia di Stato a Torino. Sarebbero responsabili di aver bloccato l'attività di trivellazione geognostica e di aver impedito il passaggio di camion con materiale di risulta a bordo. Nella mattinata odierna la Polizia di Stato e la Questura di Torino, nell'ambito di un'attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito 8 misure cautelari dell'obbligo di presentazione alla PG nei confronti di militanti dell'ala oltranzista NOTAV. Gli stessi avevano temporaneamente bloccato in una occasione l'attività di trivellazione geognostica svolta in frazione San Giacomo di Susa e in altra occasione l'accesso e l'uscita presso l'azienda Eslo Silos di Bruzzolo di camion trasportanti materiali di risorsa. Si fa presente che tutti i predetti indagati sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. E così. Lo sappiamo che dei compagni, adesso non sappiamo esattamente tutti i nomi, però sono stati, hanno obblighi di firma, di dimora, eccetera, eccetera. Poi bisognerà vedere che cosa succederà nelle prossime settimane. Comunque la notizia è di ieri.
E poi continua sempre, almeno vedevo sentendo quello che dichiaravano lì, è questa loro, che poi i pubblici ministeri già in altri processi in corso continuano ad avere, come se il movimento NOTAV avesse un pezzo oltranzista, un altro in un altro modo, non l'hanno capita, cioè è da anni che glielo si ripete, la famosa conferenza stampa dopo il 3 luglio in cui tutti quanti quelli che erano presenti alla conferenza stampa hanno provato a spiegargli che se loro dicevano che c'erano i black bloc eravamo tutti black bloc, e adesso bisognerà rispiegargli che se loro pensano che c'è degli oltranzisti siamo tutti oltranzisti.
E va bene, d'altronde questi vizi la polizia non li perde, d'altronde poi li usano anche in fase appunto di poi di giudizio, no? Perché in realtà lo sappiamo benissimo che uno oramai ai processi ci va più per il proprio profilo, come dire, la sua partecipazione alle iniziative piuttosto che per le sue responsabilità individuali. Ecco, è più una, come dire, è un curriculum che tu acquisisci nel corso degli anni, dopodiché diventa più, come dire, più significativo per il giudice rispetto all'effettiva tua partecipazione a un evento.
Sì, tra l'altro non è purtroppo una specificità solo italiana, perché in Francia dopo le iniziative di questi ultimi mesi c'è stato il tentativo, adesso non so a che punto sia arrivato, ma proprio degli amici e compagni di Sollevamento della Terra di volerli dichiarare fuori legge, quindi con tutte le conseguenze che ci sarebbero.
Eh beh sì, questo è il sistema che da sempre usano le questure, d'altronde qui in Valle di Susa siamo molto abituati. Va bene, vi lasciamo un brano musicale e poi vediamo se ci sono altre notizie per continuare la trasmissione.
Got a revolution. One generation got old. One generation.
E allora passiamo agli annunci, alle iniziative che ci saranno nelle prossime settimane. Ringraziamo Pat che come sempre è disponibile. Giovedì 6 aprile è stata sgomberata la laboratoria ecologista autogestita che aveva preso vita nello spazio abbandonato dell'ex caserma La Marmora. Nonostante lo sgombero, la laboratoria ecologista autogestita non si ferma. Volevano fermarci, ma ripartiamo più forti di prima. Come abbiamo già dimostrato con la mostra Girardi Movimento al Parco Artiglieri di Montagna, accompagnata da lavori di pulizia, sfalcio con la realizzazione di murales. Ci prendiamo cura di un parco appositamente abbandonato a se stesso dal comune. Da anni non viene fatta manutenzione proprio sull'area che sarà colpita dalla speculazione privata. Che coincidenze. Il parco vedrà infatti sorgere la nuova S lunga a danno della vivibilità del quartiere. Lea e il quartiere resistono e continuano con le iniziative. Il presidio al parco continua. Questi sono gli appuntamenti fissi. Giovedì presidio al parco e assemblea dei vari tavoli da lavoro. Domenica presidio al parco e assemblea plenaria. E allora, invece questa sera, ovvero giovedì 18 maggio, dalle ore 19 alle 21, Radio Blackout, in via Cecchi 21 barra A Torino, assemblea pubblica contro il 41 bis ergastolo stativo. Alfredo Cospito, prigioniero anarchico rivoluzionario, ha portato avanti per 181 giorni uno sciopero della fame contro l'ergastolo stativo e il 41 bis. Al fine di mettere in luce la sua natura di vera e propria tortura. La lotta di Alfredo ha aperto uno squarcio nel muro di silenzio che imperversa su quei sistemi detentivi. Sta a noi ora continuare a portare fuori da quelle mura la loro brutalità e la violenza, sempre più utili per il disciplinamento di sfruttati e disfruttate, la criminalizzazione delle lotte in un mondo in cui nessuna ostilità o non omologazione è ammessa. Venerdì 19 maggio alle ore 16.30 al campus Einaudi a Lungodora Siena 100 a Torino, assemblea dei Fridays for Future a Torino, alle ore 16 in piazza Castello, presidio dei Fridays for Future a Torino. Alle ore 20 alla Federazione Anarchica Torinese in corso Palermo 46, cena dei disertori, menu vegan, benefit, lotte antimilitariste. Da venerdì 19 a domenica 21 maggio a Torrent-Gilliers in Alta Savoia, raduno dei combattenti della resistenza di ieri e di oggi, con numerose conferenze, film alla presenza dei registi, interventi dei combattenti della resistenza di ieri e di oggi e un villaggio di molte associazioni. Sabato 20 maggio saranno presenti anche gli oppositori alla Torino-Lione con uno stand dalle 10 alle 19. Promuoveranno l'utilizzo della linea esistente per un trasferimento di merci immediato senza questo progetto della seconda Torino-Lione che non solo non risponde all'emergenza climatica ma che è ecocida, non rispetta la legge sull'acqua e ha un costo faraonico. E allora l'ultima cosa che vi diciamo invece è l'appuntamento tradizionale del sabato mattina al presidio Notav di San Didero, il mercato contadino, e a seguire la per il pranzo condiviso, mentre invece sempre sabato 20 maggio alle ore 11 o 63esima presenza Aboliamo la guerra. Facciamo sentire la voce della maggioranza delle persone che per la pace non vuole la guerra. Evento di MIR, MN Piemonte, ACLI e altri a Torino, mentre alle ore 13, scusate c'è ancora parecchia roba, pranzo benefit lonte ante carcerarie all'ex lavatoio occupato in corso Benedetto Brin 21. Mentre alle ore 15 in via Madonna delle Salette a Torino, Be or Not to Be, incontro con il circolo Legambiente Molecola, semina di alcune essenze mellifere e posizionamento di una cassetta per le api. A seguire merenda condivisa. Ebbene, detto questo, abbiamo detto tutto, vi lasciamo. Ah, pardon, c'è Maurizio che vuole dire ancora qualcosa, quindi apriamo il suo microfono.
No, un messaggio che mi è arrivato proprio adesso dai Nomos, i nostri fratelli e sorelle di lotta, che il 27 maggio, quindi avremo poi il tempo anche di parlarne giovedì, fanno un'iniziativa secondo me importante, la guerra vista da Niscemi, una conferenza in piazza. Ci sarà un relatore che è Antonio Mazzeo e il sottotitolo è Guerra, miseria, sfruttamento, l'imperialismo distrugge i popoli. Poi c'è un lungo comunicato degli amici Nomos, ma magari quello lo leggiamo la prossima volta e lo commentiamo. Credo, come insomma, credo vi ho detto anche già in radio molte volte, che questo collegamento, territori distrutti, guerra, come mille altri temi che ci riportano sempre alla guerra, sia importante. Mi pare che i Nomos che ripartono da lì ci diano un segnale anche a noi, come a tanti altri movimenti.
Ok, e c'è ancora due piccole iniziative: il Collegno Fall Fest, seconda edizione, una festa interamente dedicata alla salute delle menti in nome dell'inclusione e della cittadinanza, e domenica 21 maggio alle ore 12:19 al Parco del Mesino, giornata per il Mesino, difendiamo i parchi. E di questo poi magari nelle prossime settimane, se riusciamo, cerchiamo di avere qualche notizia, perché è un'altra delle speculazioni che non interessano direttamente la Val di Susa, ma danno un'idea di come le amministrazioni pubbliche sempre lavorano a cementificare tutto. Detto questo, vi diamo appuntamento per la prossima settimana, sempre sui microfoni di Radio Blackout, l'unica radio libera dell'etere torinese. Un ciao.
Ciao a tutte, ciao a tutti.